Amici sportivi della Radio Vaticana in diretta, è Luca Collodi che vi saluta e vi dà la buona giornata. L'appuntamento dello sport di oggi, come sempre, rassegna stampa dai principali quotidiani sportivi con il commento di Massimiliano Castellani in diretta dalla redazione sportiva di Avvenire a Milano. Massimiliano, buona giornata.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
In studio Dimitri Gangev della redazione bulgara, responsabile della redazione bulgara della Radio Vaticana. Buongiorno, buona giornata a te Dimitri.
Grazie, buongiorno a voi.
Parleremo di una curiosità del calcio che ci arriva dalla Coppa dei Campioni e in particolare dalla Bulgaria. E poi avremo una intervista con Monsignor Francesco Gioia, con Davide Dionisi che l'ha realizzata. Parleremo di come la Chiesa italiana si organizza all'interno delle società di calcio italiane. Ma andiamo con ordine, Massimiliano, una breve rassegna stampa per quanto riguarda i quotidiani sportivi. C'è un'apertura che vorremmo fare un po' curiosa da parte della Gazzetta dello Sport. Si parla di ciclismo, c'è un'intervista a Ivan Basso, 29 anni. Vorrei fare il Giro d'Italia e il Tour de France. Il campione lombardo al Foro Italico per ricevere il collare d'oro. Parla della prossima stagione del ciclismo. Come vedi la prossima stagione ciclistica, Castellani?
Ma, sicuramente Basso ha dimostrato di essere un fuoriclasse. Poi abbiamo un Bettini formato mondiale, quindi diciamo che l'Italia del ciclismo sta vivendo una stagione molto positiva. Speriamo che non ci siano più però tutte queste code polemiche e questi misteri legati al solito discorso velenoso del doping, perché sarebbe veramente un peccato, visto che appunto abbiamo una squadra piena di grandissime punte e di giovani talenti che stanno crescendo.
Castellani, nel ciclismo italiano e anche nel ciclismo europeo si fa realmente qualcosa contro il doping? Perché tutti si lamentano, ma la sensazione è che poi non ci siano iniziative atte a stroncare questo fenomeno da parte delle società.
Beh, c'è da dire che purtroppo gli escamotage sono tanti, però la federazione, la Federciclismo è la federazione che sicuramente di più combatte a livello di discipline sportive il doping, tant'è che ha introdotto i controlli perfino nei dilettanti, anche perché ci si era accorti che nelle classiche gare amatoriali esistevano addirittura dei test in cui su 10 ciclisti amatoriali over 50 ne venivano trovati 5 positivi, per cui diciamo che il tipo di inquisizione al tempo stesso di ricerca appunto delle sostanze con i test antidoping viene fatto in maniera molto capillare. Il problema, come ti dicevo, è che purtroppo esistono ancora nelle squadre dei farmacologi che sono legati alle società di ciclismo che cercano in ogni modo appunto di farla franca e quindi diciamo di dopare i loro atleti.
Andiamo su Tutto Sport, il giornale di Torino, c'è una grande fotografia e un grande titolo, Ciao Sciumitico. Naturalmente il tono è quello, il riferimento è quello al Brasile, al Gran Premio del Brasile di Formula 1, dove in Brasile si è chiusa la carriera del più forte pilota di tutti i tempi con una favolosa rimonta dall'ultimo al quarto posto, quindi una buona Ferrari nel Gran Premio del Brasile, ma anche la vittoria della Renault nel Mondiale, il bis. Come archiviare questa stagione della Formula 1?
Beh, innanzitutto è stata molto emozionante per due motivi. Primo perché c'è stato questo grande recupero di Schumacher che avrebbe potuto chiudere in bellezza con l'ottavo titolo mondiale. Secondo perché l'annuncio del suo addio all'automobilismo ha creato comunque un certo imbarazzo, anche una certa nostalgia, perché comunque Schumacher è ormai un mito vivente, e quindi tutti gli appassionati dall'anno prossimo perderanno un protagonista importante. Però diciamo che si apre una nuova era sicuramente con un Alonso che ha di fronte 10 anni in cui può tranquillamente emulare Schumacher, perché pensa di tutte le caratteristiche per farlo.
Castellani, secondo te si è chiuso anche il ciclo della Ferrari in Formula 1?
No, anche perché la Ferrari ha dimostrato appunto di arrivare ad un passo appunto dal titolo, a Massa che ieri ha vinto, chiuso in bellezza la stagione, quindi da un punto di vista tecnico la Ferrari è sicuramente competitiva e l'anno prossimo comunque lancia Raikkonen, che penso sia un ottimo antagonista per Alonso per la vittoria del titolo.
Per quanto riguarda la Formula 1, secondo te si può parlare di valori sportivi e di sport popolare?
Beh, diciamo che la Formula 1 è sicuramente uno sport ancora per ricchi, uno sport per pochi, che ha sicuramente un grandissimo seguito popolare, però prevalentemente viene fatto da Schumacher, è uno dei rari esempi ad esempio di pilota che non nasce da una famiglia ricca ma da una famiglia abbastanza normale, ma per il resto occorrono molti soldi appunto per entrare nel grande circo della Formula 1.
Andiamo a vedere il Corriere dello Sport Stadio, si torna a parlare di calcio, in questo caso grande Palermo, sbanca San Siro, batte il Milan per 2-0 in casa del Milan e sale in vetta con l'Internazionale. Allora, diciamo che la Sicilia con il Catania e il Palermo sta onorando veramente il campionato di Serie A e questa è una notizia che forse vale la pena commentare.
Beh, si sta comportando bene anche il Messina, tra l'altro, che c'è con Bruno Giordano che ha 50 anni e è debuttato in senso una panchina di Serie A. Sicuramente il Palermo è la squadra più attrezzata e Zamparini quest'anno gongola perché in continuazione dice che il Palermo non è una squadra a scudetto ma è una squadra che può entrare tra i primi quattro posti. Quella vista ieri sera, anche in virtù del fatto che l'Inter è una squadra che non è una squadra, è sicuramente un dream team ma che non riesce a fare gruppo, ha delle serie possibilità di inserirsi per la lotta in uno scudetto in una stagione in cui l'assenza della Juventus comunque si fa sentire.
La Sicilia è in testa la classifica con il Palermo, ha una buona posizione con il Catania, tu hai ricordato anche le buone prestazioni del Messina. Che cosa significa questo? Questa rivoluzione di Calciopoli estiva ha, almeno in Serie A, portato a un ribaltamento dei valori in campo?
Diciamo che c'è una grandissima crescita di quelle che chiamiamo le squadre medie. Se guardiamo la classifica di oggi, abbiamo a tre punti dall'Inter, dalla vetta, abbiamo il Livorno, abbiamo l'Udinese, un'Atalanta che è neopromossa. Diciamo che il calcio si sta sempre più livellando. Purtroppo, come ha detto anche Galeone in settimana, l'allenatore dell'Udinese, stiamo assistendo forse all'espressione calcistica più brutta degli ultimi anni. Si gioca un brutto calcio che è frutto probabilmente, come abbiamo detto ormai da tempo, dei troppi impegni e certamente non, come è stato detto da qualcuno oggi, invece dei ritiri che si stanno abolendo fra le società.
Tra l'altro gli stadi sono vuoti, questo è un altro elemento da prendere in considerazione, ma vediamo che i vertici calcistici nazionali fanno finta di non vedere questo aspetto.
Gli stadi, Luca, sono vuoti perché purtroppo stiamo andando avanti con questa politica sfrenata dei diritti televisivi, la gente rimane incollata di fronte alla TV e non va più allo stadio. Gli stadi sono i più scomodi d'Europa, se non del mondo, i nostri stadi sono obsoleti, vecchi. Ieri sera Milan-Palermo si è giocata su un terreno rizzollato per la centesima volta dal 90, da quando è stato appunto rifatto il manto e tutta la struttura di San Siro. In più i costi dei biglietti non sono assolutamente popolari, quindi assisteremo sempre di più a questa diserzione dagli stadi.
Quindi andiamo incontro a un calcio virtuale, si può dire questo, oppure è un po' eccessivo?
Andiamo incontro a un calcio virtuale in Serie A, perché poi in Serie B invece i numeri confortano, c'è un aumento esponenziale del 30%, grazie alla Juventus, ma soprattutto grazie a delle piazze come Napoli e Genoa che hanno portato l'entusiasmo un po' in tutte le piazze di provincia e quindi diciamo che si devono interrogare i nostri vertici della Federcalcio sul perché appunto questa Serie B è in piena rinascita e invece la Serie A sembra quasi un campionato minore quest'anno.
Ecco, questo potrà portare il CONI a limitare i punteggi in negativo di squadre come Juventus, Fiorentina, Regina, cioè piazze dove il pubblico va ancora allo stadio. In sostanza il Calciopoli potrebbe in qualche modo essere azzerata dal CONI togliendo i punti di penalizzazione in modo significativo alle squadre?
Ma questa è una questione abbastanza delicata. Io non credo che ci saranno degli sconti eclatanti come si va dicendo da giorni, perché comunque gli sconti sono già stati effettuati, nel senso che queste società partivano comunque con una penalizzazione che doveva essere di una categoria inferiore, se sia Milan, Fiorentina e Lazio sarebbero dovute partire dalla B e la Juventus dalla C1, quindi ci sono state già delle clemenze abbastanza, e poi oltretutto l'arbitrato del CONI non può azzerare ciò che è stato emesso dal Tribunale della giustizia sportiva, perché chiaramente perderebbe di valore appunto quelle che sono state le sentenze del Tribunale della giustizia sportiva.
Allora, ancora due battute con te, poi chiamiamo Dimitri Gangev con questa notizia che riguarda il calcio bulgaro. La ginnastica ha portato l'Italia con la Ferrari a prendere diverse medaglie, anche questo è un dato di fatto che sulla grande stampa sportiva nazionale non è passato molto.
Beh, è stata oscurata addirittura la finalissima, quella del primo oro storico nella storia della ginnastica italiana, il primo oro che ha conquistato Vanessa Ferrari non è stato mandato sul satellitare, di questo Mi è piaciuta moltissimo anche la critica che ha fatto il ministro Melandri, perché chiaramente non si vive di solo calcio, non si vive solo di Formula 1. Questa ragazzina di 15 anni, ancora non ha 16 anni, compierà il 10 novembre, ha dimostrato appunto che cosa significa appunto questa disciplina, che è fatta di fatica, di diete paurose, spaventose. Basta che vi leggiate sulla Repubblica di oggi quello che è la dieta classica di un atleta che fa ginnastica e tutti i sacrifici che fa per soltanto per dei rimborsi spese. Diciamo che Vanessa è sicuramente il simbolo di tutti gli sport di fatica e del grande sacrificio che compiono decine di ragazzi in Italia senza poi avere le strutture adeguate dove allenarsi.
E ora chiamiamo in causa Dimitri Ganjev, che è responsabile del programma bulgaro della Radio Vaticana, perché c'è il primo gol di una squadra bulgara in Coppa dei Campioni, in Champions League, che è stato segnato da un Rom, e questa è una cosa sulla quale noi vogliamo riflettere insieme a Dimitri.
Ah, tra l'altro Luca, scusa, Vanessa Ferrari è di mamma bulgara, a proposito per...
È una notizia che sì, anche il nostro Dimitri apprende.
Questo fatto gioca sempre al favore delle Bulgarie, che proprio sarebbe il prossimo membro delle comunità europee.
Ecco.
Proprio un gol, praticamente il primo gol nel Champions League per una squadra bulgara.
Quindi è un gol storico per
storico
la Bulgaria.
Storico, diventa storico perché è proprio in un momento storico, quando Bulgaria sta a diventare membro, e dimostra le capacità anche nel campo dello sport. E anche in un altro contesto, quando Michel Platini ha fatto la sua proposta di diminuire il numero delle squadre italiane, spagnole e inglese nel Champions League per dare spazio proprio alle squadre dell'Est.
Noi stiamo parlando dell'Evski Sofia, se non vado errato, Dimitri.
Evski Sofia, che è stato il suo esordio dal Champions League, purtroppo con tre fortissime squadre: Werder Bremen, Barcellona e Chelsea. Il fatto clamoroso è che il primo gol bulgaro è stato segnato da un zingaro, non è offensivo, Rom, addirittura è diventato eroe nazionale, ha esaltato un stadio nazionale, lo ha messo in delirio, mentre la stampa mette in rilievo proprio questo aspetto etnico. Ecco alcuni titoli: un zingaro segna contro il Chelsea, un Rom da Lom, sarebbe la sua città nativa, proprio sulla riva di Danubio, il miracolo di Levski. E poi nel calcio non sempre è importante il risultato. Dall'OM all'Europa, il brasiliano dall'OM. Ecco, subito si fa un paragone perché le sue doti calcistiche si vedono, sono di rilievo. È un ottimo calciatore con un'ottima tecnica.
Vogliamo ricordare il nome di questo giocatore?
Si chiama Marian Ognanov, 18 anni.
Quindi una promessa anche del calcio europeo potrebbe essere questa.
Non solo, perché dicono anche un bacio della bacchetta, perché lui è entrato solo per 20 minuti e è riuscito a segnare un gol storico, è entrato nella storia del calcio bulgaro.
Come un Rom si è avvicinato al calcio in Bulgaria?
Ecco, praticamente la storia dimostra viceversa che non è un gol casuale, è un gol, è un frutto di un lungo processo di educazione, perché Marian Ognanov proviene da una squadra calcistica che si chiama Romiteli, creata proprio per integrare attraverso il calcio i ragazzi Rom. Nonostante il suo talento, lui non potrebbe arrivare a questo livello grazie all'aiuto della squadra, delle società. E non per caso la stampa bulgara si chiede: ma se sarebbe questo gol fatto da un croato? Abbiamo un croato, addirittura un brasiliano gioca a Levski, però non ha fatto notizie questo.
Bene, grazie a Dimitri per questa notizia che ci fa riflettere. Massimiliano, allora la chiusura a te e poi abbiamo un ospite.
Beh, molto, molto interessante questa storia. Tra l'altro il Levski ha eliminato il Chievo nei preliminari di Champions e quindi ce lo ricordiamo benissimo. E questo ragazzino dà una speranza, perché dimostra ancora una volta come il calcio riesce appunto a togliere dall'immaginazione e soprattutto ad essere un messaggio forte per tutti i giovani, che chiaramente possono, da qualsiasi continente, da qualsiasi estrazione provengono, possono veramente realizzare un sogno e riuscire appunto a diventare dei personaggi importanti nello sport nella maniera più sana possibile.
Grazie a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. La conclusione veloce a Dimitri Ganjev:
forse non esiste bacchetta magica, ma esiste un pallone magico, quello del calcio, che potrebbe essere una chiave per i successi.
Grazie a Dimitri Ganjev, responsabile del programma bulgaro della Radio Vaticana. Stacco. E veniamo alla seconda parte, siamo quasi in conclusione. L'ospite di oggi è Monsignor Francesco Gioia, che è il presidente della Peregrinatio ad Pedri Sedem e anche appassionato di calcio, tifoso della Roma. Con Davide Dionisi abbiamo chiesto a Monsignor Francesco Gioia come la Chiesa italiana segue le squadre, le società di calcio, proprio anche da un punto di vista organizzativo. Ascoltiamo.
Quali attività svolge la Chiesa Cattolica prima, durante e dopo le grandi competizioni calcistiche?
Ecco, la domanda mi pare estremamente interessante e forse la risposta è anche poco conosciuta da coloro che ci ascoltano dalla Radio Vaticana. Lo scenario è variegato, io non sono a conoscenza di tutte le iniziative che la Chiesa Cattolica prende nelle varie società sportive. Certamente c'è una presenza, c'è addirittura un organismo diocesano che segue lo sport. In merito alla Roma, io vivo a Roma, posso dire che credo, se non vado errato, che la Roma è l'unica società sportiva che ha una sua cappella a Tricoria, dove ogni sabato viene offerta la possibilità della celebrazione della messa e poi se qualche calciatore o tutto l'indotto, le persone che girano intorno alla Roma desidera avere un colloquio con il cappellano. Quindi c'è una preoccupazione, lo dico questo perché è un dato di fatto, non devo fare elogi o panegirici a nessuno, ma gli attuali dirigenti, gli attuali proprietari della Roma hanno questa sensibilità, non solo di aver creato questa cappella, ma di offrire un cappellano che possa supportare l'attività sportiva.
Qual è il ruolo di un assistente spirituale di una squadra di calcio?
Beh, è un ruolo estremamente delicato, è un ruolo di un sacerdote che li deve accompagnare, soprattutto tenendo presente la psicologia degli sportivi che purtroppo subisce nel giro di poco tempo una esaltazione e una depressione. L'esaltazione è quando si vince, la depressione è quando si perde, quindi è una psicologia che viene, vorrei dire, atomizzata nel giro di pochissimo tempo. E allora il primo passo che deve fare l'assistente spirituale, che deve far fare agli sportivi, è quello di aiutarli a raggiungere un equilibrio.
Il 30 gennaio 1974 Paolo VI disse ai giocatori della Roma: voi siete alla ribalta dell'opinione pubblica e già questo vi deve far pensare. Giovanni Paolo II nell'83 disse sempre ai giallorossi che gli atleti hanno una responsabilità sociale. Commentiamo insieme queste parole, eccellenza.
Beh, innanzitutto quelle di Paolo VI. Paolo VI, il contesto della frase che lei ha citato è questo. Il Papa disse ai giocatori della Roma: il nome voi portate, il nome di Roma nel mondo e col simbolo dei vostri colori, e ciò, questo fatto vi deve ricordare la vostra responsabilità di appartenere alla città eterna, anche se questa appartenenza è soltanto, diceva il Papa, elettiva, di scelta o temporanea, però appartenete alla squadra della Roma, la città dei martiri, disse il Papa, e ciò vi deve impegnare a farle onore con una vita generosa, conforme ai valori cristiani. E Giovanni Paolo II, che ha avuto per la Roma, io vorrei dire, tanta attenzione, l'ha ricevuta più volte, ha avuto proprio una tenerezza, soprattutto in occasione del grande giubileo nel 2000, che poi coincise con lo scudetto della Roma, si intrattenne amabilmente anche con i bambini giocatori. Io ricordo che un bambino le chiese: ma perché sei vestito di bianco? E il Papa spiegò. Un altro le chiese: come ti chiami? Giovanni Paolo II, e perché hai tre nomi? Ecco, questo aspetto di tenerezza che il Papa ebbe nei loro confronti. Il Papa poi richiamò la loro responsabilità sociale, perché lo sportivo, soprattutto il calciatore, diventa, viene idealizzato, diventa un modello per i giovani. Quindi si richiede negli atleti, si richiede una grande maturità. I giovani devono vedere in loro incarnati i valori della rettitudine, i valori della coerenza, il valore dell'equilibrio. E nell'anno 2000, quando la Roma vinse lo scudetto in coincidenza col giubileo, si preparò un decalogo del calciatore cristiano. Io non so se può interessare a coloro che ci seguono attraverso la Radio Vaticana. Il primo comandamento era: fai la gara, fa che la gara sia un momento di festa. Il secondo: bisogna adattarsi alle regole e allo spirito del gioco, ci sono delle regole che occorre rispettare. Il terzo: rispettare gli avversari. Poi c'è il quarto: accettare le decisioni dell'arbitro, sapendo che come i giocatori ha il diritto di sbagliare, quindi occorre accettare in un primo momento, ovviamente riservandosi dopo di fare eventuali ricorsi. Il quinto comandamento: evitare le cattiverie, le aggressioni nel gioco e nelle parole. Il sesto: non usare inganni per ottenere il successo. Quante cose si sarebbero evitate se fosse rispettato questo sesto comandamento del decalogo del calciatore cristiano? Non fare inganni per ottenere il successo. La cronaca ha documentato ampiamente la trasgressione di questo comandamento. Il settimo: avere un atteggiamento dignitoso e equilibrato, sia nella vittoria che nella sconfitta. Poi c'è l'ottavo: prestare soccorso ad ogni giocatore ferito e favorirlo. Il nono: essere ambasciatore di lealtà sportiva. Il decimo: essere coscienti, mi sembra molto bello questo, essere coscienti che il proprio comportamento serve da esempio per i tifosi. Ecco, qui c'è un po', vorrei dire, tracciato un cammino verso la maturità del calciatore.
È tutto per Non Solo Sport da Luca Collodi. L'appuntamento a lunedì prossimo.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.